Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa del Padre. E stiamo trattando la figura di San Giuseppe, tratta dal libro Tarcisio Stramare, San Giuseppe, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici, fino a San Bernardo, edizione domenicana italiana. Ecco, dunque una carrellata sui padri della Chiesa, che hanno trattato di San Giuseppe. È un grande privilegio, ecco, leggere che appunto i padri della Chiesa hanno illustrato la figura di Giuseppe, l'hanno esaltata, ecco, quindi la consideravano già, ecco, grandiosa, immensa parte addirittura del patrimonio dell'incarnazione, come poi la Chiesa ha riconosciuto. Vediamo un grande santo oggi, San Pietro Crisologo, che fu vescovo di Ravenna negli anni, ecco, del dibattito teologico del IV-V secolo, visse al tempo di Sant'Agostino, ecco. Nacque in Romagna, certamente nel 380, e morì poi dopo, verso il 450, quindi all'età di 70 anni, a Ravenna. Ecco. E fu insigne teologo, ecco, scrisse contro il monofisismo, che era il problema di allora. Poi sappiamo che Ravenna era più orientale che occidentale, ecco, si affacciava sull'Adriatico ed era il porto dei bizantini in Italia. Ecco, e quindi si sentiva più orientale, ovviamente, no? Che occidentale a quell'epoca. Scrisse Eutichio invitandolo a sottomettersi alla decisione di Papa Leone. E scrisse diverse omelie, ecco, soprattutto sull'incarnazione del Verbo. E i suoi scritti autentici sono composti da una lettera di 168 sermoni della Collectio Feliciana, secolo VIII. Quindi sermoni vari su vari argomenti della teologia cattolica, ma fu un grandissimo teologo, eh? Grandissimo teologo mariano, ecco, scrisse della Madonna. Ricordo una sua immagine che la Madonna è come l'acqua battesimale, no? L'acqua battesimale che ci rinnova, ci purifica, ecco, e ci dona Cristo, ecco. Che è nascosto in quell'acqua la potenza di Cristo, e così la Madonna è talmente unita a Cristo che praticamente opera la redenzione, però l'opera in maniera così modale, no? Ecco, non efficace, perché l'efficacia è di Cristo, però lei è il modo con cui Cristo si relaziona a noi, quindi con l'acqua del battesimo. Ricordo un santo che diceva: il cuore di Maria è Cristo. San Giovanni Eud, il cuore ammirabile della Madre di Dio. Quindi dire il cuore immacolato oggi significa dire Gesù Cristo, si può dire, no? Ricordo il Giglio di Firenze, che è simbolo di Cristo, è proprio come un cuore, no? Un cuore slanciato verso l'alto, a forma di Giglio, il cuore di Maria, il cuore di Cristo, che sarebbe Cristo stesso. Bene, ecco, sono evidenze che si esplicitano nella storia anche attraverso l'iconografia. Ecco. Quindi San Pietro Crisologo vede nell'azione di Gesù la presenza del mistero. Ogni azione è mistero. Anche se appunto la scrittura sembra dire cose ordinarie, in realtà, ecco, Veniti Iesus in patriam suum, Matteo 13, 54-56, che cosa c'è di straordinario? Ecco, no, è mistero. Dal seno della madre, dalle fasce, il creatore dell'universo ama le angustie, i limiti umani per salvarci attraverso i medesimi, attraverso le facoltà umane che sembrano limitate, però Gesù parla, Gesù vive, Gesù respira, Gesù si muove, cammina, no? Agisce, opera, con le sue mani, fa il falegname, e tutte queste cose sono redentive, perché si cala, si china, si immerge nella realtà umana. O uomo, Dio si è abbassato a te attraverso queste cose. Per te si adatta loro. Per te ricerca questi limiti in modo da rifare con l'esempio colui che aveva fatto con l'azione. Educare con l'affetto colui che aveva respinto con la condanna e salvare in sé colui che vede essere perduto al di fuori di sé. Quindi è, per lui tutto è mistero in Cristo, ma se noi siamo uniti a Cristo, anche in noi tutto è mistero. Perché il mistero di Cristo vive in noi, vive con noi, vive per noi. E allora dobbiamo vivere questo stesso mistero uniti a Cristo, uniti al Signore, uniti alla Madonna, uniti alla verità che è Lui solo. E quindi rendere la vita un mistero significa viverla al cospetto di Dio, viverla in Cristo, viverla secondo la volontà di Dio. Allora la vita sarà sempre mistero, sarà sempre misteriosa, sarà sempre ricca di rivelazione, ricca di regalo, di doni celesti, perché Cristo parlerà in noi. Questa teologia del mistero oggi non sufficientemente considerata, è indispensabile invece per comprendere la ministerialità di Giuseppe e in primo luogo di Maria, e da questa che dipende si misura la loro grandezza. San Giuseppe fa parte del mistero. San Giuseppe è parte di questa grandezza, di Gesù, è parte di questa meravigliosa grandezza di Gesù, perché è il Padre, vivere in relazione a Gesù, vive in relazione a Lui, quindi veramente grandiosa la figura di Giuseppe, veramente superiore la figura di Giuseppe, perché Giuseppe fa parte della vita di Cristo come Padre, non è una cosa semplice. Ecco il perché si vuole distruggere oggi la paternità, perché è divina, perché è in relazione con Cristo, come quella di San Giuseppe, no? Quindi si capisce l'odio verso la paternità, il femminismo, l'LGBT, no? Sono espressioni di odio verso Cristo, verso la sua volontà, il suo disegno di salvare l'uomo, di rendere la vita un mistero, appunto. Si sofferma quindi sulla qualifica di Faber, hic est Fabri filius, mentre il Signore è tornato nella sua patria, lo chiamano figlio del padre, Matteo 13,56, no? Lo chiamano figlio del padre, che nascondeva ai giudei la sua vera identità. Nella vite, nel vile mestiere, era nascosto il mestiere dell'autore e il nome artigianale, fabrile, nascondeva il nome della divinità. Cristo era figlio del Fabri, ma di quello che aveva costruito il mondo non con il martello, ma con un ordine, che aveva messo insieme le parti degli elementi, non con l'ingegno, ma con un comando, che aveva fuso insieme la massa del mondo con l'autorità e non con il carbone, che aveva acceso il sole non con il fuoco terreno, ma con un calore superno, che aveva formato la luna, le tenebre, la notte e le stagioni, che aveva diversificato le stelle con luci differenti, che aveva fatto tutto dal nulla e lo aveva fatto, o uomo, per te, perché tu giudicassi l'autore dalla considerazione dell'opera. Ma tu, giudeo, credi che il figlio di questo fabbro, che dovresti invece ricompensare per i tanti benefici ricevuti nel figlio. Il figlio del fabbro in realtà è un titolo che è immenso, perché Giuseppe è immagine del padre celeste, quindi dire figlio del fabbro, sì, figlio del fabbro, ma non il fabbro che fa i camini, i tetti, gli aratri, gli strumenti, gli attrezzi, è il fabbro divino, cioè il superno fabbro, il grande fabbro, che supera ogni altro mestiere, perché è il creatore di tutto, genera con un comando e non con l'ingegno. L'ingegno poi viene da Dio, insomma, e quindi anche il comando include con l'ingegno, quindi è un fabbro superiore. Ecco, quindi il figlio del fabbro significa questo. Tu, giudeo, credi che il figlio di questo fabbro, che dovresti invece ricompensare per i tanti benefici ricevuti, perché ovviamente il fabbro beneficia tutti, che è il Padre Celeste, quindi anche il giudeo se esiste per il fabbro. E il figlio del fabbro procura questa relazione fondamentale, ecco, con il padre, e nel padre c'è il figlio, genera il figlio, e viene anche lo Spirito Santo, quindi senza il padre non c'è niente, no? Ecco, Gesù prega il padre e ci insegna a pregare il padre, perché il padre è il fine, perché il padre è il superno scopo della vita, ritorno alla casa del padre, no? Ecco, la parabola del padre buono, del padre misericordioso, che del figlio il prodigo, siete proprio che Gesù vuole che noi pensiamo che siamo del padre, come lui è del padre, no? Dobbiamo tornare a lui, da lui siamo usciti, a lui torniamo, è la parabola del figlio il prodigo, proprio il figlio prodigo nella sua realtà più profonda. Si esce da Dio e si esce dalle sue mani, però perché dobbiamo tornarci nuovi, rinnovati nel cuore, nella mente, rivolti verso di Lui, che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te. E vuole che tu, con la tua responsabilità, vuole tuo padre, vuole che tu torni da Lui con le tue gambe, con il tuo pensiero, con la tua testa, con il tuo cuore, non semplicemente in maniera automatica, come sei uscito da lui. Ecco, il figliolo che rimane nella casa del padre, il primo, il più grande, non ci sta nella casa del padre in realtà, no? Ci sta solo fisicamente, ci sta con le sue membra, ma non ci sta perché non vuole la volontà del padre, non l'ha mai voluta, non mi hai mai dato un capretto. Ma perché non l'hai preso? Vuol dire che le due volontà sono sempre state distanti, perché lui stesso nella stessa casa, no? Invece il figlio prodigo ritorna e quello è riabbracciato, perché abbraccia la volontà del padre anche lontano. Ecco, in questo contesto generico il significato di fabbro si identifica con il fabbro ferraio. Il mestiere di Giuseppe, assunto da Gesù, ha pesantemente influito nel rifiuto della sua identità e missione. Sembra una diminuzione fare un lavoro servile, ma purtroppo nasceva questa mentalità classista anche tra gli ebrei, perché spesso gli ebrei sì, erano anche lavoratori, però per esempio gli agenti del Tempio non facevano questo, no? Ecco, c'erano un altro lavoro, perché non avevano la terra, quindi non potevano lavorare la terra come gli altri. Allora c'è questa idea, nasce da qua forse, questa idea classista che i lavori intellettuali, i lavori spirituali siano superiori a quelli fisici, a quelli materiali, no? E quindi il notaio, il banchiere, non è che fanno un lavoro fisico, no? Cambia valute, quindi sono superiori perché fanno un lavoro solo di mente, di concetto. Ma non è così, ovviamente, no? E Gesù vuole essere chiamato figlio del fabbro. Il mestiere di Giuseppe, assunto da Gesù, ha pesantemente influito nel rifiuto della sua identità e missione. Ecco, purtroppo non lo accettavano come messia, perché era figlio del fabbro. Vedete, già il classismo, classismo materialistico, era già presente. Giuseppe ha talmente inserito Gesù nella realtà umana, nascondendone prima il concepimento virginale attraverso l'assunzione della sua paternità, poi la provenienza attesa per il suo riconoscimento come Messia, domiciliandolo a Nazareth, mescolandolo infine tra la classe umile più comune. Figlio di Giuseppe vuol dire tutto questo. Ecco, quindi Gesù è il figlio di Giuseppe, perché si umilia nell'essere, ecco, creatore e nell'essere operatore, ecco, come le altre creature. Però con un mistero in più, mistero di Dio in sé. Bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe, dal libro di Tarcisio Stramare, San Giuseppe, dai padri della Chiesa, fino agli scrittori ecclesiastici, fino a San Bernardo. Ecco, stiamo leggendo la disamina che fa su San Giuseppe San Pietro Crisologo, grande padre della Chiesa, vescovo di Ravenna. Siamo al tempo di Sant'Agostino, la metà del V secolo, proprio quando muore Sant'Agostino, 430, ecco. E lui è fino al 450, un po' più giovane, ma sicuramente è inserito tra i grandi padri e dottori anche della Chiesa di quell'epoca. È uno scrittore mariano, scrittore, scrive sulla Madonna e indirettamente anche su San Giuseppe. Siamo a pagina 94 del testo, trattando dei fratelli e sorelle di Gesù, Matteo 13, 55 e 56, il crisologo non fa nessuna menzione di un precedente matrimonio di Giuseppe. Egli si limita a rispondere all'avversario, il quale vuole nascondere la verginità della Santa Madre con una numerosa prole. Giudeo, quelli che tu dici fratelli, ecco, ovviamente i giudei cercano sempre, tutto il primo secolo, no, di screditare il messaggio del Vangelo, proprio partendo dal Vangelo, quindi segno che pure ci credono, no, che ovviamente no, prendono sul serio quello che il Vangelo dice, perché nel Vangelo si parla di fratelli e sorelle di Gesù. Allora i giudei, i fratelli e sorelle di Cristo o giudeo sono figli di Cleofa, sorella di Maria, non di Maria. Maria di Cleofa, quella che seguì Gesù fino sotto la croce, no? Era sicuramente una sorella, oppure una parente di Anna, ecco, senz'altro. E la divina legge, questo è un tema anche delle rivelazioni di Caterina Emery, che pare che dopo la Madonna, una sorella più giovane, ci sia stata, ecco, di Maria, che era appunto questa Maria di Cleofa. Però questa è un'interpretazione, insomma, della, ecco, della scrittrice, che sia vissuta veramente questa persona, è vero, no? Se ne parla di lei anche nella Maria di Agreda, no? La vita di Maria, la mistica città di Dio. Però che ci sia questa parentela così stretta, addirittura sorelle di sangue, no? Forse erano cugine anche loro, tra loro, no? E come la Madonna era parente di Elisabetta, anche Elisabetta era sua parente, però viveva in un'altra città, era sposa di un sacerdote, quindi insomma, forse non era proprio una parentela strettissima. Poi era molto più grande, no? Più anziana di Maria Maria, aveva avuto 15 anni, lei era fuori dell'età della generazione, quindi aveva avuto più di 40 anni, forse 50, non sappiamo, no? Insomma, una differenza di almeno 30 anni tra le due donne, ecco, quindi sorella forse non era, cugina forse, oppure anche zia, non si sa, ecco. Ma parenti significava tutto, consanguine più che altro. Quindi sono magari fino al secondo o terzo grado, come era la linea discendente che impediva il matrimonio, impediva la generazione, cioè uno poteva sposarsi con i consanguini fino al secondo o terzo grado anche, no? Come anche oggi, anche da un punto di vista medico, si sconsiglia questo matrimonio, no? Tra consanguini diretti è proprio sconsigliatissimo, no? Ecco. Cioè tra fratello e sorella proprio. È addirittura illegale sposarsi così, no? È un impedimento, no? Impedimento iuris et de iure, che non invalida addirittura il matrimonio, questo per il diritto civile, ma era il diritto romano questo, perché si capiva che faceva male, che non si poteva essere sposi così, no? Ecco. Ma poi, poi c'è motivi morali e poi ecco, ci sono motivi anche soprannaturali, ecco, diciamo, no? Ecco. Quindi anche Elisabetta, sua parente, ecco, è incinta. Quindi questi fratelli e sorelle sono i figli di Cleofa, e la divina legge, l'umana parentela, chiama figli, fratelli, figli dei fratelli e delle sorelle. Perciò i fratelli di Cristo non li ha fatti la verginità della madre, che rimase vergine dopo il parto, ma gli ha fatti la dichiarazione di parentela di suo zio. Se la Beata Maria avesse avuto altri figli nel momento stesso della croce, nello stesso articolo mortis, non sarebbe stata consegnata da Cristo a un discepolo, non l'avrebbe affidata a un estraneo. Certo, c'erano parenti prossimi, soprattutto parenti che l'avessero accettata, perché ecco, se era la madre di un malfattore così considerato, nessuno l'avrebbe presa con sé, sarebbe stato più difficile, anche se la madre c'ha una sua dignità diversa dal figlio, no? Però la nomea era quella, forse in Giudea non l'avrebbero preso. Ma ecco, Giovanni era Galileo come Gesù, e poi era quello che era più vicino a Cristo. Pose il suo capo sul petto del Signore. C'è qui da notare che Cleofa è un nome maschile, da considerare in realtà come sposo della Maria, in questione Maria di Cleofa, quindi non è Cleofa, ma è Cleofa il marito. Beh, c'è questo Cleopa che va a Emmaus, no? È uno dei due discepoli di Emmaus. C'è questo nome, forse è una storpiatura di Cleofa. Forse era proprio il marito di questa donna che era discepolo anche lui del Signore, poi è deluso perché, poveraccio, Gesù è morto, non gli si può imputare tutte le colpe, però non aveva ancora capito il fatto della risurrezione, non aveva ancora capito la grandezza di Cristo, ecco, nella sua divinità. Entrando nel tema dell'annunciazione, il crisologo avverte come il nostro occhio rimanga abbagliato dallo splendore della nascita divina. Missus est angelus ad virginem desponsatam. Dio invia alla Vergine un messaggero alato. Infatti, la caparra si fa carico della dote, dotem suscipit, colui che porta la grazia, contraccambia la fedeltà e consegna i premi della virtù. Colui che poi scioglie l'impegno, risolve sponsionem del virginio consenso. Il veloce interprete vola dalla sposa per allontanare e sospendere dalla sposa di Dio dei sponsa l'inclinazione dello sposalizio umano. Umana disponsazione s'affectum, senza togliere la Vergine a Giuseppe, neque auferat a Iosef virginem. Egli la rende a Cristo, al quale è legata nella sua gestazione. Cui est in utero pignorata confieret. Cristo riceve dunque la sua propria sposa, Christus ergo sum sponsum recipit. Egli non si impossessa di quello di un altro, non compie nessuna separazione, nec separazione in facit, unendo a sé tutta la sua creatura in un solo corpo. Ecco quindi c'è questa unione di creatura e creatore in Gesù e Maria, perché lo sposo è Cristo stesso, no? Che diciamo, si unisce misticamente a lei, nasce da lei. E lo sposo è come un testimone, un custode, no? Ecco, però vive il matrimonio in maniera diversa da quello che gli sposi solitamente vivono. Ecco, non vive questo. E quindi ecco, è lo Spirito Santo che compie quest'opera meravigliosa, quest'opera sublime, quest'opera santa, ecco, di configurazione di Maria come sposa di Dio, sposa dello Spirito. Il pensiero piuttosto variegato e simbolico del crisologo rende difficile la comprensione chiara del testo, come appare dalle traduzioni. L'unione sponsale di Dio con l'umanità avviene in Maria al momento dell'incarnazione, che si esprime nei titoli mariani di Dei Sponsa e Sponsa Christi, che qui compaiono per la prima volta nella letteratura latina allo scopo di descrivere l'unione delle due nature nella persona di Cristo. Non toglie tuttavia Giuseppe la sposa, pur operando in lui un mutamento nella inclinazione dello sposalizio umano de sponsazionis affectum, che verrà definito finemente da Giovanni Paolo II come un'altra vicinanza sponsale. Che cosa pensa il crisologo sulla giustizia di Giuseppe? Perché è giusto Giuseppe? Ecco. E come è giusto colui che decide di non mettere in chiaro la gravidanza della sposa? Egli non indaga sulla causa, inquirit, di quella castità sospetta. Non vendica la reputazione del suo matrimonio, ma tergiversa, requirit. Voleva rinviarla in segreto. Questo sembra convenire all'uomo misericordioso, piuttosto che all'uomo giusto. Ma secondo un giudizio umano, non divino, in Dio non c'è misericordia, pietà senza giustizia, ma non c'è neppure giustizia senza misericordia. Dal punto di vista spirituale non c'è equità senza bontà, né bontà senza equità. Se uno separa le virtù, esse sono distrutte. L'equità senza la bontà diventa durezza, e la giustizia senza misericordia, pietate, diventa crudeltà. Giuseppe è dunque considerato giusto a buon diritto perché è misericordioso, pius, egli è misericordioso perché è giusto. Pensando alla misericordia, egli evita la crudeltà. Trattando questa causa di commoderazione, egli ha osservato l'equità del suo giudizio. Differendo la punizione, evita il crimine. Rifiutando di cercare un accusatore, egli evita se stesso, per se stesso, una sentenza. Allora cerca di spiegarci, ma la giustizia perché è giusto se non applica la legge di Mosè verso Maria incinta? Perché è una giustizia superiore, non è la giustizia legale, ma è la giustizia di Dio. Giudica già con Dio, no? Giudica con misericordia. Non c'è giustizia senza misericordia, non c'è misericordia senza giustizia. Quindi non c'è una misericordia edulcorata che fa passare il peccato senza pena, ma non c'è neanche una giustizia assoluta che non considera l'eccezione della misericordia. Qui è un'eccezione super, perché la grandezza della nascita, la grandezza dell'incarnazione viene da Dio. Quindi come fa Giuseppe a mettersi davanti a Dio? Poi lo capisce, all'inizio tergiversa, no? Requirit, non inquirit, no? Non va a cercare la causa. La Madonna è incinta, punto. Allora, io non posso sposare una donna incinta, e io non sposo la donna incinta, la rimando in segreto. Questo è il suo pensiero. No, dice, ma perché fa così? Se è giusto, si domanda crisologo, è giusto proprio perché lui non sa la causa della nascita, non sa la causa dell'incarnazione, cioè non sa la causa di quella donna gravida. Perché è così questa donna? Io non posso agire finché non so. Se avesse saputo chi era colpevole, dice, c'è un traditore, c'è un tradimento, E quindi io agisco, beh, la faccio condannare secondo la legge di Mosè, perché ho presente chi è il traditore. Ma io non lo so, ecco, della giustizia vera, quella oculata, ecco, veramente soprannaturale di Giuseppe, non poteva essere incinta da Dio, quindi senza peccato, per opera dello Spirito Santo. Non è che si chiuda a questa possibilità, non lo sa. Quindi se non lo so, non posso giudicare, no? Noi invece facciamo il contrario, appena c'è un avviso di garanzia, uno viene convocato in giudizio. Ah, quindi è colpevole, perché è stato convocato, no? Ecco, in giudizio. Non è questa la causa di colpevolezza, bisogna dimostrarlo. E se quello è poi innocente, viene prosciolto, tu che fai? Hai condannato un innocente. Ci può essere il sospetto, ecco, per Maria, ecco, c'è il sospetto, ma non c'è la causa, no? Non c'è la prova, ecco, veramente questa è una mentalità molto romana, vedete, è quella di San Piero Crisologo, no? Nulla pena sine culpa, e nulla colpa sine iudicio. C'è stato il giudizio? No. È provata la colpa? No. E quindi perché bisogna dare la pena? Nulla pena sine culpa, ma nulla colpa sine iudicio. Se non è provata la colpa, non c'è colpa, c'è poco da fare, quindi non posso condannarlo. Ecco come viene descritto il dubbio di Giuseppe di fronte alla gravidanza di Maria. Il suo animo bruciava sotto i colpi della novità dell'evento. Davanti a sé c'era la sposa incinta, ma vergine, piena del figlio. Ma non vuota di purezza, turbata per il concepimento, ma sicura della sua integrità, rivestita del compito della maternità, ma non privata dell'onore della verginità. Di fronte a tale situazione, cosa mai doveva fare lo sposo? Accusarla di infedeltà? Ma proprio lui era il testimone della sua innocenza. Proclamare la colpa? Ma proprio lui era il custode della sua purezza. Contestarla per adulterio? Ma egli stesso era l'assertore della sua verginità. Che fare di fronte a tutto ciò? Pensa di allontanarla, perché non poteva né manifestare al di fuori quanto era accaduto, né tenerla dentro di sé. Pensa di allontanarla e dice tutto a Dio, perché non aveva nulla da dire all'uomo, sublime, sublime. Questa è un'eccezionale interpretazione della grandezza di Giuseppe. Beh, facciamo tesoro di San Piero Crisologo e valutiamo bene le cose prima di giudicarle, con parzialità e con interesse, come si fa oggi nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, viva San Giuseppe, cari fratelli, di là di buon consiglio. Ave Maria.